Startup Swiss, un viaggio tra le aziende svizzere con Davide Gagliardi.
Con SVC, l'associazione che mette in rete le piccole e medie imprese in Svizzera. svc.swiss.
Buon pomeriggio, oggi i riflettori sono ancora puntati verso il sud della Svizzera, sono in Ticino nel comune di Monteceneri, più precisamente quindi nel quartiere di Rivera che era comune fino a una quindicina di anni fa. Sono a pochi passi dal passo del Monteceneri, noto per separare in due il cantone. Qui ha sede la Sandro Vanini S.A., azienda fondata nel 1960 proprio dal signor Vanini. Lui stesso era figlio d'arte, proveniva infatti da una famiglia di pasticceri luganesi e anche in questo caso ha giocato un ruolo fondamentale la sua creatività, la visione, lo spirito di intraprendenza. Oggi infatti la ditta esporta i suoi prodotti in tutto il mondo. Fa parte a oggi di un gruppo alimentare con sede a Basilea Campania, si chiama Hecky Gruppe, ed è grazie a Sandro Vanini che sono nati anche alcuni prodotti diventati davvero iconici, ad esempio i celebri marron glacé. Ora è il tempo di una canzone, raggiungo la mia guida che ci porterà a scoprire la storia non solo delle castagne, dei marron glacé, ma anche di tutta l'azienda.
Top Swiss.
Allora, io sono entrato, adesso sono proprio nella parte di accoglienza dell'azienda. C'è già un vetro che mi fa intravedere nella produzione, ma io in questo momento sono ancora nello shop, infatti sono tantissimi i prodotti che mi attornano e anche l'acquolina. Buongiorno Beatrice Fasana, direttrice della Sandro Vanini S.A.
Buongiorno Davide e benvenuto in Sandro Vanini.
Allora, prima della storia dell'azienda, vogliamo sapere, come faccio spesso con le ditte che visito, la sua storia. Beatrice Fasana, come è arrivata qui alla Sandro Vanini S.A.? Qual è stata la sua formazione, le esperienze precedenti? Così cominciamo a conoscere bene chi ci guiderà poi attraverso l'azienda.
Beatrice Fasana, ingegnere alimentare del Politecnico Federale di Zurigo. Ho concluso ormai parecchi anni fa, ho avuto un'esperienza lavorativa in industria, sempre io sono donna di industria, mi definisco, quindi io sono rimasta per più o meno 15 anni in Svizzera interna, dopodiché per ragioni familiari sono rientrata in Ticino e ho cominciato ad occuparmi di consulenza per industrie alimentari in Ticino, e da una consulenza in Sandro Vanini è poi risultato il fatto che mi sono fermata e ho cominciato a lavorare come direttrice.
Cos'è quella miccia che scattò in lei per dire anni fa vado al Poli e faccio ingegneria alimentare?
Ma è molto semplice, non riuscivo a scegliere, perché mi piacevano molto le materie, diciamo, scientifiche, dalla biologia alla chimica alla fisica, però soltanto la materia era troppo astratta, quindi ho trovato un ambito in cui tutte queste materie potessero confluire, e l'ambito alimentare è stato quello che poi mi ha portato ad innamorarmi, insomma, di questo mestiere.
Prima la osservavo mentre parlava al telefono, le era sfuggito un Aufnahme, no? Quindi vuol dire che per chi lavora e studia in Svizzera tedesca, questa cosa dello svizzero tedesco un po' rimane?
No, diciamo che non penso che posso, forse sono un'eccezione, avendo lavorato 15 anni in Svizzera interna, in un'industria come giovane donna ingegnere ticinese, sulle linee per ottimizzare prodotti, ho dovuto imparare ad integrarmi per poter comunicare, come si dice in svizzero tedesco, Auge, Uf Auge, con i collaboratori, e quindi ho dovuto imparare lo svizzero tedesco, ma più che dovuto, voluto imparare lo svizzero tedesco, proprio per cercare di essere anche accettata in maniera più, diciamo, più da collega.
Questa però è appunto la sua esperienza, il suo punto di vista, ma secondo me può essere anche, da chi magari sta ascoltando, valutato o rivalutato, no? Può essere un modo per essere integrati meglio o integrarsi meglio, quello anche di imparare la lingua, anche se uno magari a scuola studia l'Hochdeutsch, eccetera, eccetera. Bene, abbiamo conosciuto a grandi linee Beatrice Fasana, la direttrice di Sandro Vanini S.A. Adesso facciamo un passo indietro invece di questa storia dell'azienda. Chi era Sandro Vanini, per chi non lo conoscesse o non abbia mai avuto l'occasione di conoscerlo, e come è nata questa azienda?
Ma Sandro Vanini, già di famiglia, è cresciuto in un ambiente alimentare, perché già il nonno ha cominciato con la pasticceria, quindi i prodotti alimentari dolci, anche con la produzione. Quindi crescendo in questa azienda alimentare, poi lui ha fatto comunque un percorso un po' diverso, anche in Svizzera interna, soprattutto nell'ambito del food service e nell'ambito della ristorazione. E a un certo punto, era il 1960, ha deciso di fondare la sua azienda di produzione di canditi, mostarda e marron glacé, anche per rifornire l'azienda di famiglia, quindi i Vanini, che ancora oggi ci sono in centro Lugano.
Tra l'altro parlavo proprio l'altro giorno con qualcuno di Zurigo che mi dice: ah sì, a Zurigo c'è una boutique del cioccolato Vanini, ma fa parte di questa azienda o è un'altra storia?
Fa parte della famiglia Vanini, è rimasto il nome, però è stato riacquisito da un fondo all'inizio degli anni 2000, per cui non appartiene più alla famiglia Vanini, ma hanno mantenuto, per quanto attiene al cioccolato, il nome Vanini, aprendo negozi non soltanto in Svizzera, ma l'hanno fatto anche a Piccadilly Circus, anche negli Stati Uniti, e quindi diciamo una bella storia, ma non siamo noi.
Però anche voi esportate nel mondo, ne parleremo magari anche più tardi dopo aver visitato la produzione. Poi tra l'altro alla fine andremo anche, non è un museo ma è una sala riunioni dove però ci sono alcuni elementi che ricordano un museo, c'è anche una storia legata a un museo che ci racconterà Beatrice Fasana, ma proprio per questo, già sfogliando alcuni degli elementi che avete qua, avevo visto che tutta questa storia parte addirittura dall'Ottocento, cioè verso la prima metà dell'Ottocento a Lugano, magari qualcuno si ricorda anche, esisteva una pasticceria, ai tempi si chiama Offelleria Arioli, e 24 giugno del 1871 Giovanni Arioli raggiungeva i limiti d'età, quindi allestì un inventario del negozio per cederlo, ed è lì che entrò in scena Vittorio Vanini, proprio il primo Vittorio Vanini, perché poi il nipote si chiamava anche Vittorio Vanini. Il giovane Vanini già faceva quindi delle esperienze a Lugano come garzone di un caffè Iacchini in Piazza Riforma. lunghi soggiorni all'estero gli diedero l'opportunità di acquisire una grossa esperienza nella professione di pasticciere, nell'arte della confetteria, poi di ritornare a Lugano e di iniziare questo lungo percorso. Io lo racconto perché molto spesso quando si va nell'Ottocento si riconosce poi nelle aziende anche di oggi questo spirito visionario di passione già dei piccoli bambini, e del caso anche della storia Vanini.
Sandro effettivamente è sempre stato un gran visionario, un pioniere quando ha aperto la sua azienda a Caslano nel 1960.
Sandro, che era il nipote di questo Vittorio dell'Ottocento, no?
Sì, certo, era il nipote che a un certo punto ha sentito l'esigenza di fondare la propria azienda, quindi l'ha fatto, e devo dire che anche lui in realtà, e per questo siamo conosciuti in Svizzera Interna, anche perché Sandro effettivamente aveva aperto dei negozi in Svizzera Interna che però sono stati chiusi di nuovo, quindi abbiamo dei clienti a volte che vengono in negozio e ci dicono: ah, ma io mi ricordo il negozio Vanini a Zurigo ai tempi. Effettivamente c'era, quindi visionario nel senso che lui dal piccolo Ticino ha deciso già di andare in Svizzera Interna a vendere i propri prodotti, ed è grazie a lui, abbiamo dei clienti che sono ancora i clienti che lui aveva acquisito, per dire anche appunto la ricerca anche della sostenibilità e del mantenere questi legami sia con i clienti che con i fornitori, aveva appunto iniziato questa idea di espansione. Non dimentichiamo che a metà degli anni 60 aveva già un cliente che è ancora oggi il nostro cliente più importante, aveva iniziato ad esportare in Germania a metà degli anni 60.
A proposito di azienda di famiglia, c'è qualcuno ancora della famiglia Vanini originale, io dico così, del fondatore Sandro Vanini, che non c'è più da qualche anno, che lavora qui in azienda da voi ancora?
No, non c'è più. L'azienda è stata venduta da Sandro a metà degli anni 80 per problemi di salute. Sandro è diventato cieco, aveva problemi agli occhi, e quindi ha deciso di vendere la sua azienda ad un altro gruppo di famiglia che è in settima generazione adesso a Basilea, il gruppo Echi.
Parleremo anche di questo dopo, adesso il tempo di una canzone e poi andremo dietro quel vetro che ho visto prima, perché di là c'è tutta la parte di produzione, macchinari moderni. Scopriremo un po' come vengono fatti i vostri prodotti. Oggi ci concentreremo sul marron glacé.
La sua pelle odora di citronella, nei suoi occhi vedi ancora Pulcinella, fili d'oro bianco dentro i suoi capelli, ti scrive in un diario dei suoi 20 anni, e non lo sa che anche se tu vai via, resti sempre quel bambino che può stringerti la mano e portarti a Santa Maria a parlare degli amori che vanno via. Ma Anna resta tu ovunque sia. Che Dio benedica tutte le madri, tutte le notti ad occhi aperti ad aspettare se torniamo tardi. Che Dio benedica anche la mia. Ho capito la parola amore, amors, senza morte. Ho capito la parola amore, amors, senza morte. E adesso che vivi da solo la domenica mattina, ti svegli a mezzogiorno senza andare in chiesa, cucina un brodo, manca quell'odore della sua cucina, ti manca dirgli a dopo vado da un'amica. Stasera giri da solo, ti perdi dentro quel vuoto, dentro gli occhi sconosciuti di un altro uomo. Un'altra storia puttane, ti prego non starci male. L'amore vero è quello di una madre. Sa che anche se tu vai via, resti sempre quel bambino che può stringerti la mano e portarti a Santa Maria a parlare degli amori che vanno via. Ma Anna resta tu ovunque sia. senza morte. Ho capito la parola amore, amors, senza morte.
Top Swiss, qualità svizzera, sotto i riflettori.
Nel frattempo siamo arrivati qui in un magazzino, ci sono dei bidoni, dei contenitori, delle palette con tantissime scatole, con tutti dei numeri 10854, 10377, 10702, questo già mi fa capire l'ordine e il rigore che c'è qua. Beatrice, ancora una cosa che abbiamo accennato prima, si diceva, per chi magari non si ricordava, anche che Sandro Vanini, scomparso diversi anni fa, alla fine della sua vita purtroppo era diventato cieco, aveva perso la vista, e prima ancora di iniziare questa chiacchierata però mi raccontava che qualche anno fa c'era stato un episodio proprio con dei bambini non vedenti, quindi ho fatto come nella mia testa una sorta di collegamento anche abbastanza toccante, secondo me. Ce lo racconta ancora brevemente?
Sì, è stato davvero molto toccante. È stata la figlia di Sandro Vanini che faceva o fa ancora, non so, volontariato con i ciechi a Lugano, che ci ha contattato e ci ha chiesto se fosse possibile venire a visitare l'azienda con un gruppo di bambini ipovedenti, cosa che ho fatto personalmente con molto piacere, ed è stato molto toccante perché ho dovuto descrivere suoni, ho dovuto far toccare prodotti, perché non potevo raccontare di cose che sono visibili ovviamente solo agli occhi, ma ho cercato di far provare loro cosa voleva dire la produzione di Marron Glacé in questo caso, ed è stato per me bellissimo vedere l'entusiasmo di questi bambini nel poter, con gli altri sensi, quindi sentire, toccare, degustare con ovviamente con tutta la sensorica i prodotti Sandro Vanini che il papà della figlia di Sandro Vanini ha creato, sì.
È un po' l'esercizio che facciamo anche adesso con la radio, perché noi descriviamo quello che vediamo, fra un po' entreremo proprio lì nella parte di produzione. A proposito di immagini, poi io ricordo sempre che abbiamo anche sul nostro profilo social le immagini che Marco Bitonti sta girando. Se non seguite ancora il profilo è RSI Rete 1, quindi si potrà vedere quello che noi invece descriviamo. Allora, a proposito di descrizione, Beatrice Fasana, dove siamo qua?
Siamo nel magazzino di accoglienza delle materie prime. Ci sono, come diceva lei prima, ci sono dei fusti in cui ci vengono fornite la frutta in salamoia. È un'acqua salata in cui viene all'origine inserito il frutto per fare la mostarda. Qui stiamo parlando dei frutti della mostarda, soprattutto a pezzi, ma anche della mostarda, quella che poi viene omogeneizzata in purea. La salamoia è un ingrediente, diciamo, segreto e fondamentale per mantenere la turgidità della frutta durante il processo di canditura che segue. Le castagne invece ci vengono fornite su palette già pelate e congelate, e poi vengono utilizzate nella produzione di marron glacé o di vermicelle. Prima vedeva le palette con dei numeri, sono i numeri di lotto. Noi siamo un'azienda certificata per poter esportare in tutto il mondo, ma in generale anche in Svizzera necessitiamo di certifiche, e quindi con questi numeri di lotto identifichiamo tutte le materie prime, tutti gli imballaggi, in modo che dovesse esserci sul prodotto finito un problema, possiamo rintracciare tutte quante le materie che hanno contribuito alla produzione di questo prodotto.
Diceva prima le castagne congelate, perché in effetti i marron glacé si trovano in vendita tutto l'anno. Le castagne, sappiamo, non ci sono tutto l'anno. Ma avete anche dei momenti di produzione precisi in cui fate o non fate, per esempio, i marron glacé in base a quello che vi arriva o quello che ordinate?
Ma magari facendo un passo indietro, in generale la frutta ha la propria stagionalità, quindi i marroni sono dei frutti autunnali, il resto della frutta invece è piuttosto in estate. Quindi noi acquistiamo di anno in anno la materia prima, in salamoia e congelata ce l'abbiamo a disposizione da lavorare per tutto l'anno, e i marron glacé sono delle specialità autunnali, quindi iniziamo un po' a preprodurli, perché ovviamente con la grandissima richiesta che c'è nei mesi autunnali, se producessimo proprio a partire solo da settembre non riusciremmo a soddisfare la richiesta, per cui iniziamo un pochino prima con la materia prima che abbiamo già fatto arrivare elaborata fresca nella stagione precedente,
appena colta. A proposito di raccolta, sappiamo che per esempio il cantone dove ha sede la Sandro Vanini, ovvero il Ticino, adesso è un cantone anche di castagne, ma visto che dicevamo esportate anche in tutto il mondo, non penso che siano tutte castagne ticinesi quelle che vanno a finire in marron glacé. Come funziona in questo caso?
No, sono castagne europee. Il grosso lo compriamo in Europa, in diversi paesi, ma lavoriamo anche castagna ticinese per elaborare dei vermicelli. Di stagione in stagione produciamo anche vermicelli con le castagne ticinesi.
Buono, questa mi è proprio scappata, buono, perché sono un amante dei vermicelli. Quindi anche qui, appunto, abbiamo detto marron glacé, mostarda, vermicelli. Come organizzate le linee di produzione?
In generale la Sandro Vanini è organizzata per non avere un magazzino di prodotti finiti stoccati. Noi produciamo su ordinazione del nostro cliente, quindi in maniera più fresca possibile. Quando arriva l'ordine produciamo e nel giro di 4-6 settimane forniamo a tutti i nostri clienti prodotto, diciamo, fresco.
Ma i clienti sono anche quindi singoli supermercati, rivenditori al dettaglio, privati? Cosa immaginiamo sotto cliente nel vostro caso?
Ma la paletta è a 360 gradi, quindi abbiamo industria, abbiamo mercato al dettaglio, quindi la grande distribuzione, abbiamo anche delle pasticcerie, panetterie a livello svizzero che ci fanno delle ordinazioni, e anche i privati che attraverso il nostro online shop possono fare le ordinazioni di prodotto.
Beatrice Fasana, adesso andiamo già di là, poi ascoltiamo una canzone e vedremo quali sono le prime fasi di produzione. Mentre andiamo, mi dica cos'è per favore quell'imbuto gigante dietro di noi di colore bianco. Intanto andiamo da quella parte, vero?
È il silo dello zucchero. Ci sono più o meno 34 tonnellate di zucchero stoccato per la produzione dello sciroppo per la canditura dei marron glacé.
Mentre l'ingrediente segreto, come si fa a aprire questo portone? Ah, ecco, bisogna girare quel tasto, così tirare la corda, così varchiamo, entriamo nella produzione. Dicevo, l'ingrediente segreto della salamoia non me lo vuole dire, non lo può dire. Allora, entrati già in produzione qua, facciamo solo adesso un'anticipazione. La castagna quindi arriva congelata, una volta che la togliete dalle confezioni, qual è la prima cosa da fare per far partire la creazione del marron glacé?
La cottura della castagna, che è fondamentale, deve essere cotta in maniera che non resti troppo dura ma nemmeno troppo molle, perché deve riuscire a rimanere, diciamo, integra e intatta durante tutto il processo di canditura, che prende diversi giorni.
Quelle le cuocete qua?
Cuociamo, la produzione viene fatta integralmente qui.
In acqua o lì giace un ingrediente segreto? Avrà capito che sto indagando un po' sugli ingredienti segreti, perché mi piace scoprire.
Davide sta facendo spionaggio industriale, non va bene questa cosa.
No, allora mandiamo subito la canzone, Beatrice Fasana. No, gli spionaggi li lasciamo da un'altra parte, e fra poco vedrò anche finalmente queste castagne cotte cosa subiscono prima di diventare dei golosi marron glacé.
Come pensi posso amarti, come credi, se non sei mai qui? Come pensi posso amarti senza tornarti mai? Scala una montagna, attraversa i fiumi, il mio cuore adesso grida senza la mia volontà.
Gravitare
adesso grida senza la mia volontà.
Sono appena passato da alcune palette con 3, 6, 30, saranno un centinaio di ceste pienissime di queste castagne che hanno veramente l'aspetto come quelle che si comprano castagne secche. Io in inverno ogni tanto le prendo, le faccio bollire e poi me le mangio con della panna montata. Sono proprio quelle lì, Beatrice Fasana.
Sì, sono castagne sbollentate effettivamente che andranno a finire nel nostro prodotto marronette naturali, quelle che si utilizzano poi per farcire con la carne, con la selvaggina, rispettivamente le marronette al cognac, quelle che puoi mangiare con la panna e puoi mangiare con anche il gelato, per esempio.
È vero che anche la selvaggina ha come contorno a volte delle castagne, eccetera. Però facendo qualche passo avanti, siamo già di fronte a delle vasche con un'acqua che immagino sia calda perché c'è tanto vapore. Qua dove siamo, Beatrice?
Questa è la batteria delle vasche di canditura, qui facciamo il marron glacé e la frutta intera per la mostarda a pezzi. Quello che vedi che fuma è sciroppo, non è acqua, perché inseriamo il frutto, quindi sia la castagna sbollentata che la frutta già sbollentata, in queste ceste bucherellate di metallo che vengono inserite in queste vasche e che poi con un sistema di concentrazione dello sciroppo perdono la loro acqua interna che viene sostituita da sciroppo con una concentrazione di zucchero che va salendo lungo tutto il processo di canditura. Si parte quindi dal frutto che ha zero sciroppo, quindi solo acqua, e si termina con la frutta, sia il marron glacé che la frutta per la mostarda a pezzi, con una concentrazione zuccherina del 75-76%.
Questo sciroppo, intanto ci spostiamo di là perché mi sembra che là si sia già formato lo sciroppo, perché lo vedo, chiaramente non possiamo avvicinarci troppo, non posso intingere il ditino per provarlo, ma dico, mi scotterei perché è molto caldo, si vede che è denso, ha questo aspetto proprio di, sembra quasi miele.
La canditura è un processo molto lungo, specialmente nelle vasche, che prende più giornate ed è estremamente lento, proprio per mantenere la bella forma del frutto, perché se lo facessimo in maniera più veloce il frutto si intirizzirebbe, quindi diventerebbe tutto rugoso e non andrebbe bene per la mostarda a pezzi o per il marron glacé. La differenza tra castagna e marrone è lo stesso frutto. La castagna, diciamo, è la categoria, il marrone è il calibro che fa. Quelle castagne grandi sono i marroni, le altre sono castagne, diciamo. Quindi il marron glacé si rompe, quindi la cottura già bisogna farla in maniera che non sia né troppa né troppo poca, quindi non deve rimanere né troppo duro né troppo molle. La canditura viene fatta appunto su più giorni con questo passaggio osmotico, quindi l'interno della castagna che contiene acqua viene sostituita da questo sciroppo che contiene zucchero, che ha una pressione più alta dell'acqua che contiene il frutto e quindi sostituisce in maniera naturale con questo gradiente di pressione. Lo sciroppo entra all'interno della castagna e l'acqua fuoriesce in un ritmo di 24 ore. Quindi più o meno ci mettiamo una settimana o qualche giorno in più per candire completamente il marron glacé. Per esempio il mandarino, che lo candiamo con la buccia, prende fino a 3 settimane, proprio perché l'acqua deve entrare in maniera naturale attraverso la buccia per arrivare fino al centro della frutta per sostituire l'acqua.
Ci spostiamo in un'altra zona della produzione. Sembra di essere entrati in una parte dove ci sono delle grandi vasche, dei centri wellness, perché sono a filo piscina, cioè sono come delle piscine, come se uno potesse fare degli scalini ed entrare, però hanno dei coperchi, si capisce che sono delle vasche da cucina. Cosa sono?
Noi li chiamiamo autoclavi, ne abbiamo 6 da 1 tonnellata e queste due che vede sono da 2,5 tonnellate. Lei li vede a filo pavimento perché scendono sotto, c'è tutta una sala in cui lei vedrà questi cilindri che scendono da
nel pavimento. Ma possiamo avvicinarci, stando un po' lontani immagino, ecco, ma vede, si sta riempiendo con l'acqua come una piccola piscina. A cosa serviranno?
Qui candiamo i cubetti, quelli per fare i canditi, e inseriamo direttamente la frutta che viene, si ricorda, dalla salamoia. E prima di poterla cuocere dobbiamo dissalarla, cioè dobbiamo togliere questa salamoia dal frutto di per sé, e quest'acqua serve proprio per togliere questa salamoia prima poi di chiudere il coperchio e di cuocere la frutta, per poi successivamente partire con la canditura, che qui dura molto meno, dura più o meno 3 giorni, e questo perché viene inserita con la pressione.
In questo momento non sta avvenendo la produzione dei marron glacé, allora volevo chiedere a Beatrice Fasana, dopo quella parte l'acqua, cioè quando li togliete una volta canditi, cosa succede a questi grandi marroni prima di venire confezionati?
Vengono compattati a mano, perché durante la canditura un po' si sfaldano, ma non completamente, quindi a mano ogni collaboratrice prende il marrone, lo rinsalda un po'. Sono specializzate in quel lavoro, perché è un lavoro veramente che richiede una manualità particolare, quindi compattano il marron glacé, lo inseriscono a dipendenza se siamo nelle scatole oppure singolarmente, e poi lo inseriscono nella macchina che fa l'imballaggio, quindi o in scatola o singolarmente nella nostra carta oro oppure in stanghe, insomma nei vari modi di imballaggio.
E il macchinario della glassa, quella non verrà messa a mano, o sì?
No, la glassa è un tunnel di glassatura che è proprio a Coteli, dove poi dopo la compattatura abbiamo sia marron glacé con la glassa che senza glassa. Quelli con la glassa entrano in questo tunnel di glassatura prima di venire poi inseriti ed imballati, mentre quelli senza glassa, che restano più morbidi, vengono compattati e messi direttamente nelle scatole.
Adesso il tempo ancora di una canzone, ci spostiamo in un'altra zona dell'azienda per parlare ancora di quello che avviene poi con i prodotti finiti che si esportano. Andiamo da quella parte.
Welcome to the show, let everybody know I'm done playing the game, I'll break out of the chains. You better buckle up, I'll pour another cup. This is my poem, so drink it up my friend. Tell about life, but the good and the bad, better hold on tight. Who decides what's wrong, what's right? Everything is balanced, everything's light. I got so much on my mind, and I've been awake all night. I'm so pumped, I'm so psyched. It's bigger than me, I'm getting so hyped. Like, whoa, let me taste the lows and highs. I
Swiss.
Adesso sono entrato in quel reparto che quasi sempre nell'azienda è quello che mi ingolosisce, incuriosisce di più, ovvero sembra sempre una cucina casalinga, però con delle provette, con delle bilance, con dei contenitori che sembrano segreti, cioè bisognerebbe avvicinarsi proprio tantissimo per vedere cosa c'è scritto, perché qua infatti siamo nella parte di ricerca e sviluppo e dove nelle aziende spesso si cerca di mantenere un po' la confidenzialità, non si vuole svelare troppo. Beatrice Fasana, però, avete già tantissimi prodotti, dalla mostarda, dalla purea di mostarda, i vari marron glacé, quelli con la glassa, senza glassa, c'è ancora margine per le novità?
Ma noi siamo specializzati a inventare prodotti per i nostri clienti. I clienti arrivano e ci chiedono, l'industria per esempio, ma anche i nostri clienti in esportazione arrivano e ci chiedono, hanno un'idea e noi sviluppiamo sulla base di questa idea. Quindi c'è molto spazio di innovativa, proprio perché c'è innovativa tanti quanti clienti abbiamo. Quindi a livello aziendale cerchiamo anche di spingere le innovazioni per cercare di fare del fatturato anche con qualcosa di nuovo.
Metta che io sono un cliente e dico: ah, a me piacerebbe il marron glacé con un po' meno glassa e all'interno un bel filo di una cremina che mi ricorda la panna montata. Voi mi dite sì, e qual è la prima cosa da fare per iniziare?
Guardi, di fianco a me c'è la persona giusta, Sergio Pironi, il nostro responsabile di innovation, che è la persona che si interfaccia col cliente proprio per capire i fabbisogni e sviluppare un prodotto secondo il loro bisogno.
Allora facciamo proprio la simulazione, tra l'altro saluto anche le colleghe e colleghi che sono là ai computer, ognuno ha un ruolo ben preciso qua dentro, noi siamo vicino a queste bilance. Sergio Pironi, dicevamo.
Sì, buongiorno.
Buongiorno, allora qual è la prima cosa da fare per sviluppare ad esempio quel prodotto che io sognerei?
Allora, la prima cosa che faccio è chiedo appunto al cliente quali sono i suoi desideri e poi mi metto all'opera e faccio delle prime prove in laboratorio, quindi dei test in piccolo, dove produco delle campionature che poi li farò assaggiare e il cliente mi dirà se gli piace o se c'è qualcosa da cambiare nella ricetta. Solitamente il primo passo sono io in primis che valuto il nuovo progetto, la ricetta, e poi se è necessario coinvolgo i miei colleghi degli altri reparti se c'è qualcosa che devo condividere con loro.
Torniamo quindi al mio esempio, che non vorrei aver svelato, magari è proprio una vostra invenzione, cioè i marron glacé ripieni esistono adesso?
Ripieni al momento no, esistono ricoperti o comunque che contengono degli aromi naturali che conferiscono un sapore particolare, come per esempio al caffè.
Visto che sono qua proprio nel centro di ricerca e sviluppo, io torno su questa mia idea, il marron glacé con dentro una crema che sa di panna montata. Secondo lei, con la sua esperienza e competenza, può funzionare e si può fare?
Non ho mai provato a farlo, non lo escludo, però dovrei provare. Non so darle una risposta adesso qui.
Ecco, magari vi ho dato l'idea, no? Beatrice Fasana, direttrice, già volete provarlo?
Ma da ingegnere alimentare, come dicevo all'inizio, la panna è un prodotto comunque deperibile e a contatto con tutto lo zucchero che c'è nel marron glacé vedo che a livello microbiologico potrebbero nascere dei problemi, per cui direi che è un'ottima idea, ma dovremmo trovare una crema diversa dalla panna.
Però vede, mi ha già dato una ottima spiegazione di quello che c'è dietro al vostro lavoro. A cosa state lavorando concretamente in questo periodo?
Stiamo lavorando a delle varianti di marron glacé, quindi sono dei marron glacé ad altri gusti, per esempio stiamo lavorando ai marroni canditi al caffè, abbiamo quelli ricoperti con cioccolato, abbiamo la variante senza glassa, quindi sono marroni canditi, leggermente meno zuccherati. Ecco, sono tutte queste varianti che poi assembleremo in un unico prodotto, in un cofanetto, dove si potranno ritrovare tutti e tre le qualità.
Quando provate, per esempio, i primi tentativi del caffè, come si fa a valutare scientificamente poi qual è la migliore? Perché lì è il gusto singolare. Qua siete già, vi vedo, 3, 6, 7 persone adesso, quindi immagino che tutti provino e ognuno abbia da dire la propria.
Certo, per questo è presente appunto un panel interno di degustatori alla Sandro Vanini, che sono istruiti per questo, e i quali poi degustano il prodotto, hanno una scheda davanti a loro che compilano e da quello poi riusciamo a ricavare un risultato e nel caso modificare la ricetta.
Perfetto, anche qui quindi la parte scientifica. Grazie mille ancora Sergio Pironi, tanto noi ci spostiamo di là sempre con Beatrice Fasana. Dall'84 Sandro Vanini S.A. fa parte del gruppo Ecchi, che è anche un grosso gruppo industriale alimentare. Come mai era passata l'azienda a questo gruppo con sede a Basilea Campagna?
Ma il gruppo Ecchi è sempre stato già fin dall'inizio cliente di Sandro Vanini e si occupa ancora attualmente della distribuzione dei nostri prodotti finiti a marchio Sandro Vanini nella grande distribuzione svizzera, quindi in tutto il mercato al dettaglio svizzero. Quindi è stato praticamente logico, quando Sandro voleva cedere l'azienda, chiedere al suo più grande cliente in Svizzera di volerla rilevare.
Adesso varcheremo quella porta, penso andiamo nella parte finale, una sala dove ci sono anche alcuni elementi d'arte, poi vi sveleremo perché. Il tempo di una canzone adesso e poi continuiamo a scoprire ancora parte dell'azienda.
Expectation hanging in the air.
Prima nella parte di produzione mi dicevate che vengono compattati, quindi risistemati a mano, poi confezionati anche singolarmente in certi casi, circa 8.000 marron glacé al giorno, quando c'è la linea dei marron glacé, quindi sono numeri importanti. A proposito di numeri, in generale, se si può dire, quanti ne escono da questa fabbrica, da questo centro di produzione, ma soprattutto dove vanno, non solo in Svizzera?
I marron glacé sono dei prodotti tipicamente svizzeri, quindi li vendiamo solo in Svizzera, non vengono esportati. Esportato viene il vermicell, quindi la purea di castagne elaborata che esportiamo in Asia, esportiamo negli Stati Uniti e nel Canada.
Addirittura Asia, lì non hanno una purea di castagne?
Hanno delle castagne.
Ecco, quindi vuol dire che però sono golosi, cioè li utilizzano e piace. Perché come azienda non avete mai provato, o anche Ecchi, il gruppo Ecchi, che abbiamo detto è il gruppo a cui fa parte Sandro Vanini S.A. da qualche anno, non ha mai provato a venderli anche all'estero?
Sono prodotti che sono difficili da vendere perché non si sa che cosa siano, quindi è proprio, ci vuole una tradizione dietro per cui i consumatori sanno che cos'è il prodotto. E in certi, specialmente in Asia, sono troppo dolci. Gli asiatici sono in generale molto meno dolci rispetto agli europei.
Per quanto riguarda le mostarde, invece, lì per dove partono i vari tipi di mostarda che avete?
La mostarda a pezzi, quella tradizionale, è un prodotto prettamente svizzero, viene venduto molto sia in Ticino che in Svizzera interna, mentre la mostarda purée, che è diciamo l'omogeneizzazione dei i frutti singoli canditi, viene ridotta in purea ed è quella purea che accompagna i formaggi, e lì il mercato dove più esportiamo è la Germania, con attorno a 5-6 milioni di vasi all'anno. Il classico tedesco Wolfram Berge negli anni 60 è sceso con la famiglia in Ticino, ha conosciuto Sandro Vanini e si è innamorato della sua mostarda purée, quindi il prodotto è stato sviluppato secondo i suoi fabbisogni in determinati vasetti particolari, e lui l'ha esportato in Germania e l'ha praticamente venduto in ogni dove in Germania, per cui adesso è un prodotto riconosciuto come si chiama Die Tessiner Original Senfsauce, e quindi anche la parola Tessin, quindi Ticino, è all'interno sull'etichetta del prodotto.
Beh, ma bello questo aneddoto. Poi ce n'era un altro, se non sbaglio lo accennavamo prima, no? Durante i nostri spostamenti, dicevo, un aneddoto legato proprio a questa purea, cioè pare che ci sia stata una signora, parente di qualcuno, che abbia dato un'idea, e questi sono belli aneddoti perché fanno capire quanto la familiarità, la curiosità anche in campo aziendale imprenditoriale è uno degli ingredienti principali.
Sì, si dice che la mamma del responsabile di produzione, un signor Filippini, abbia avuto l'idea di omogeneizzare la frutta candita, e quindi il primo prodotto è stato sviluppato grazie all'idea di questa signora, e poi Wolfram Berge germanico l'ha ripreso e attraverso lui è stata distribuita poi in Germania, ma anche in Svizzera, è presente nel mercato al dettaglio.
A proposito di creatività, Sandro Vanini, fondatore anche appunto della Sandro Vanini S.A., già figlio d'arte nel senso di pasticceria, il nonno a Lugano, eccetera, era anche lui un creativo. Infatti qui abbiamo su questo tavolo, me li ha portati apposta, dei documenti. Per esempio si parla qua di silografie su Lugano e di Daniele Kleis, e sono come dei quaderni con delle stampe di silografie. Era anche un artista, Sandro Vanini?
Più che artista era un mecenate, quindi per 20 anni a Natale ai suoi clienti più importanti, ma anche a personalità ticinesi importanti, politici, ingegneri, regalava questo quaderno nero, anche con una grafica molto particolare, in cui c'erano dei disegni di artisti ticinesi e c'erano dei racconti da parte di scrittori ticinesi. Quindi questa raccolta di 20 libricini neri hanno visto, come diceva lei prima, Daniele Kleis, ma anche Naga Arnoldi, Basilico, insomma tutti gli artisti ticinesi hanno collaborato a questa collana, che è veramente una collana di perle.
sfoglio un attimo, posso? Perché c'è questa grande scritta Vanini, una stampa a tre, ecco, progetto Vanini, professor dottor Matteo Vegetti, report finale, analisi del materiale, analisi di fattibilità della mostra, quindi a parte il fatto che adesso non va in porto al momento, però fattibilità vuol dire che si poteva fare, e come sarebbe stata questa mostra? Ecco, ce la descrive un attimo Beatrice Fasano, guarda qua, da 1960 tutti dei quadrati con gli anni, il 79, l'82, il 90, anni che hanno segnato dei momenti importanti, quindi ci porti brevemente virtualmente in questa mostra?
Ma l'idea sarebbe stata quella di avere tre container, proprio i container con cui anche noi spediamo i nostri prodotti per esempio in Asia, e in ogni container avere un tema, quindi ci sarebbe stato il tema della storia di Sandro Vanini, il tema di Sandro Vanini Mecenate e il tema poi di tutta quella che era la grafica e gli imballaggi Sandro Vanini. Quindi all'interno di ogni container si sarebbe fatta una piccola mostra interattiva in cui i visitatori potevano entrare e toccare con mano anche tutta quella che è stata la storia, la grafica e l'innovativa di Sandro Vanini.
Io dico, a vederlo qui mi ha fatto sfogliare tutto questo malloppo di foglie e di progetti, è veramente peccato che sia su carta, immagino sia un po' un sogno quello poi di vederlo realizzato, vedo che sorride Beatrice Fasana, c'è magari anche in conclusione un altro sogno che può avere lei come direttrice, come ingegnere alimentare, nel mondo della produzione alimentare che sembra sempre scontata ma forse è piena anche di sfide, insomma qual è il suo sogno oggi?
Ma diciamo che sarebbe quella che Sandro, che la Sandro Vanini S.A. continuasse con lo stesso spirito pionieristico, creativo avuto da Sandro, ed è per quello che cerchiamo anche di viverlo ancora all'interno dell'azienda, proprio perché questi valori sono i valori che fanno in modo che poi i prodotti vengano così apprezzati anche nel mondo, quindi sono prodotti che hanno una storia, quindi questa storia vogliamo continuare ad utilizzare e a raccontarla anche alle generazioni future.
Grazie mille Beatrice Fasana, direttrice di Sandro Vanini S.A. per questa visita, alla prossima allora.
Grazie mille Davide, è stato molto piacevole.
Top Swiss torna fra 7 giorni con altri prodotti, altre aziende, altre storie. A presto!
Top Swiss
con SVC, l'associazione che mette in rete le piccole e medie imprese in Svizzera. svc.swiss